di quest'oggi. Quali sono i temi, i toni e i titoli principali? Beh, diciamo che sono molti sono virati sulla politica, sia per quanto riguarda la politica europea con le vicende relative alla costituzione della nuova Commissione europea e soprattutto la costituzione dei nuovi commissari e le ricadute che tutto ciò ha anche a casa nostra. E c'è poi la politica interna propriamente detta. Oggi diciamo c'è un po' meno spazio per le varie traversie della destra, che peraltro poi ritornano di sguincio all'interno delle questioni comunitarie, e più spazio invece per i problemi interni al Movimento 5 Stelle. Poi vabbè, abbiamo dagli Stati Uniti la possibile attentato o fallito attentato nei confronti di Donald Trump, il secondo nel giro di poche settimane, ma come dire, diciamo, già il peso mediatico è decisamente inferiore rispetto al primo. Sui giornali ci si interroga su chi fosse questo tizio che parrebbe aver provato a tentare alla vita dell'ex presidente degli Stati Uniti, anche se sembra, diciamo, un profilo molto molto simile a quello del primo attentato, quello famoso, diciamo. E poi qua e là qualche questione, diverse questioni di cronaca e qualcosina dagli esteri, non moltissimo oltre a quello che abbiamo già detto. Allora, cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, che apre in taglio alto con l'Unione Europea, la Commissione Europea, diciamo abbastanza morigerato e pacato il titolo del Corriere: Commissione Europea, squadra pronta, c'è Fitto, che è insomma il commissario italiano, il futuro commissario italiano ormai da mesi, ma Breton lascia e attacca la von der Leyen. Breton sarebbe il commissario francese che ha annunciato le sue dimissioni, ha attaccato la presidente Ursula von der Leyen, accusata di aver lavorato alle sue spalle per indurre la Francia a proporre un altro candidato. Il presidente Emmanuel Macron ha indicato per l'incarico Stéphane Séjourné, che è attualmente ministro degli esteri di Parigi. Insomma, diciamo, non può dire apertamente che Macron e la von der Leyen si sono accordati proprio per eliminarlo, e è anche per mettere un candidato socialista alla Commissione Europea in un contesto come quello francese attuale, in un contesto politico come quello francese attuale, dove bisogna tenere conto di tutta una serie di equilibri molto complessi e molto delicati. Poi abbiamo l'incontro fra la Meloni e il premier britannico Starmer, divisi sui missili, non sui migranti, scrivono Galluzzo e Ippolito. E poi ancora dagli interni, dalla politica interna, nel Movimento 5 Stelle, scontro totale fra Conte e Grillo, dura lettera al fondatore da parte di Conte. E poi domani c'è per il giubilo generale la kermesse a Viterbo del Mondo al Contrario, che sarebbe l'associazione di Vannacci, che è sostanzialmente in nuce il futuro partito politico di Vannacci. Noi i vannacciani in marcia su Roma. viene in mente subito la viene in mente subito Tognazzi, ecco, che marcia su Roma. Vabbè, comunque forse vanno prese più queste cose più seriamente di quanto verrebbe in mente di fare. A centropagina la fotonotizia per la modella Bianca Balti, che ha annunciato di soffrire di un cancro molto molto pesante, molto pericoloso. L'annuncio della top model, giorni di lacrime e speranza. E poi a centropagina sempre gli Stati Uniti. Trump va al contrattacco. Il possibile attentato è colpa di Harris e Biden. Un caso, il post di Musk, un post poi cancellato in cui si chiedeva perché nessuno attentasse alla vita di Biden e della Harris. Campagna elettorale ad alta tensione, le indagini sull'uomo arrestato, si teme una talpa nello staff. Vabbè, direi che siamo un po' al fondo del barile, ecco. E mancano ancora due mesi, per cui diciamo, ne potremo vedere e ascoltare di ogni colore. E la ricostruzione con gli 007, le falle nella sicurezza, pochi uomini. Quindi abbiamo Saviano che incontra i Cossanga a 18 anni dall'ultima volta e un corsivo di Daniele Manca. Cosa serve di più al settore auto? Innovare o posticipare? Bella domanda. Infine, un caso di cronaca terrificante, il ritrovamento in una nel giardino di una villetta nel nord Italia dei resti di due neonati. E i neonati uccisi e sepolti, il PM, la studentessa ha fatto tutto da sola. Così il titolo del Corriere, ve lo citiamo perché alla conclusione, diciamo, della lettura dei giornali daremo lettura di un bel articolo che appare oggi sul Dubbio, di un bel ragionamento su come il magistrato che sta portando avanti le indagini su questa vicenda si sia comportato per quanto riguarda i rapporti con la stampa e con l'opinione pubblica. Per una volta un esempio abbastanza virtuoso, ma lo vedremo più in là. E dal Corriere a Repubblica, qui il titolo centrale, il titolo principale a centropagine per Bruxelles, Ursula piega Macron. Qui, come vedete, la lettura che si dà è molto diversa, non un accordo fra la von der Leyen e Macron, ma una prova di forza nei confronti del presidente francese. Mi sembra un po' tirato per i capelli questo tipo di interpretazione, ma vabbè. Von der Leyen spinge l'Eliseo a scaricare il commissario Breton, al suo posto Stéphane Séjourné. La presidente della Commissione europea tira dritto nonostante le incertezze e oggi presenta la nuova squadra. Ancora un'intervista al premier britannico Starmer, migranti, un piano con Meloni. E poi proprio sui migranti c'è un intervento di Francesco Bei dal titolo sull'immigrazione. La sinistra non c'è, segnalando la mancanza di una qualsivoglia forma di proposta. Quale poi non, diciamo, di che tipo non sia, però almeno una, dice Francesco, beh, potrebbero farla. Vabbè, ma queste sono cose a cui ci si pensa quando si sta al governo, quando si sta all'opposizione, perché impelagarsi in questioni problematiche. E in taglio alto c'è il Movimento 5 Stelle, scontro e minacce Conte-Grillo, l'ex premier al fondatore, ti sospendo i contratti. Qui è due i commenti quando la politica presenta il conto di Stefano Cappellini e poi Filippo Ceccarelli che si diverte a tracciare un profilo dei due personaggi. C'eravamo sempre tanto odiati. Le ultime due notizie sono di cronaca: il ritrovamento dei resti dei neonati sepolti a Parma e poi l'Europa centrale sferzata dalla tempesta Boris, sott'acqua Budapest e Vienna, esonda il Danubio, 18 vittime. Così Repubblica. Manifesto invece qui è tutto per l'incontro Starmer-Meloni, Labour sporco, il premier inglese Starmer da Meloni per sigillare l'intesa sulle politiche migratorie, grande attenzione per il protocollo Roma-Tirana, il modello italiano fa scuola sulla deportazione di chi cerca asilo, laburisti e destra vanno a braccetto. Poi abbiamo l'altro tema che appassiona il PD, armi a Kiev, le contorsioni del PD, giovedì il voto al Parlamento europeo nel partito di Schlein, tre posizioni diverse. E poi abbiamo un reportage dal Donetsk con il fronte che adesso conduce alla cittadina di Pokrovsk. Quindi la Commissione europea, Fitto sarà vice, l'addio polemico di Breton. Poi Gaza senza tregua, 14 pagine di nomi di neonati uccisi, stilati dal Ministero della Salute di Gaza. E Fabrizio Tonello che ci invita a riflettere sul fatto che comunque Trump può vincere. Così la lettura del manifesto. Passiamo ad Avvenire. A proposito di Trump, in taglio alto una foto del fallito attentato, sulla scena del fallito attentato di domenica all'ex presidente, peraltro l'arrestato lo aveva votato a precedenti e tentò di arruolarsi in Ucraina. Insomma, un personaggio un po' così. Ma del resto, inutile ripetere per l'ennesima volta che in un paese dove gira una quantità di armi spaventosamente alta e una spaventosa facilità di approvvigionarsene, anzi fin troppo poche ne avvengono di vicende del genere. Piombo e odio sulle elezioni, Trump e Musk accusano la retorica Dem. Musk aveva appena finito di twittare messaggi in solidarietà con Salvini e si è subito rigettato sulla politica statunitense. Poi peraltro dove troverà tutto questo tempo, visto che insomma dovrebbe essere piuttosto impegnato con il suo profilo imprenditoriale? Beh, dormirà poco. Poi a centropagina l'incontro Starmer-Meloni a porte chiuse. Starmer da Meloni elogia il contrasto agli ingressi dei migranti e il centro in Albania. Breton si ritira dalla commissione, Macron indica Séjourné, Mattarella sostiene Fitto. Un po', insomma, tutto un minestrone di quello che succede a livello politico. Resta acceso il caso Open Arms con Salvini che chiama raccolta la destra, le ONG è una questione di diritti. A proposito di caso Open Arms, interviene Maurizio Ambrosini con un editoriale dal titolo Diritto d'asilo e leggi del mare, misure minime di umanità. E poi ancora il dibattito sulla manovra, oggi il Consiglio dei Ministri, per i figli si punta sul potenziamento dell'assegno, scontro su concordato e calcio, perché si parla di uno sconto per gli stranieri della Serie A, e mentre Luigi Sbarra parla della CISL ritira fuori ancora la proposta di tasse sugli extra profitti delle imprese, che tutti vogliono, ma si è scoperto che una cosa davvero complicatissima da portare avanti nella sacrosanta, ma complicatissima, tant'è che nessuno ci è riuscito finora. Si saranno impegnati poco, probabile, però non è una cosa semplice. Nella pagina delle culture segnaliamo l'intervista al regista iraniano Ali Asghari, che porta in sala La bambina segreta, la storia di una giovane madre single, Porto fuori dal buio le donne iraniane, dice Ali Asghari. Così la prima pagina di Avvenire, Il Messaggero, Unione Europea pronta la Commissione, Fitto verso la vicepresidenza. Qui entusiasmo per Fitto. Il ministro al Colle, oggi la scuola di von der Leyen, séjourné per Breton, Meloni incontra Starmer, asse sui migranti e distingue sulle armi a Kiev. Poi abbiamo la foto notizia dell'uomo arrestato per il presunto fallito attentato a Trump. Mattarella che invita gli studenti a fare un pochino più o meno dello smartphone. E poi una vicenda che ci riporta alla memoria quanto è accaduto e sta accadendo a Maison Majidi, l'esule curdo-iraniana che si trova da mesi in carcere agli arresti con l'accusa assurda di essere una trafficante di esseri umani. Come molti di voi ricorderanno, quando abbiamo parlato della sua vicenda ci hanno spiegato le tante persone che si stanno attivando per la sua liberazione, che una delle cause principali, se non la causa principale del suo arresto, è il fatto che tutta una serie di dichiarazioni sono state travisate per errori di traduzione. E allora oggi il Messaggero, che pure è il Messaggero, insomma, non una testata, come dire, particolarissimamente sensibile su questi temi, e però ci segnala un caso romano. Un cinese processato per stupro. Vabbè, diciamo, tralasciamo le questioni sul politicamente corretto. Roma, 16 mesi agli arresti per l'errore dell'interprete. Agli arresti da 16 mesi per un errore di traduzione, ci spiega il Messaggero. Un cinese era stato denunciato per violenza sessuale. Una nuova perizia linguistica sulla parola stupro ha dimostrato la sua innocenza. Si è fatto 16 mesi, non so, 16 mesi sono tanti, ecco, per uno sbaglio di traduzione, e non è appunto non è un caso isolato, e per uno che viene alla luce non si osa pensare quanti ne rimangono sotto traccia. Allora, poi altre testate, più o meno i quotidiani nazionali sono tutti sulla Commissione europea, e c'è chi, come il resto del Carlino, sottolinea, questione che non troviamo molto altrove, un emendamento al decreto omnibus per una sanatoria fiscale per partite IVA e imprese. Interessante questa cosa. E ancora i giornali di destra fanno tutti barricata con Salvini. Mentre per quanto riguarda la giustizia, sicuramente chiudiamo con la prima pagina del Dubbio, che apre così: c'è un magistrato a Palermo, sui due neonati uccisi, niente circo mediatico, una lezione dal capo della procura emiliana, infanticidi, do poche notizie, se lo show inizia non lo fermi più. E poi abbiamo un commento di Francesco Petrelli a proposito del decreto sicurezza: il panpenalismo preventivo travolge i principi. Abbiamo Donald Trump, ne scrive Daniele Zaccaria, l'eterno far west della politica americana, il secondo attentato contro l'ex presidente svela un paese dilaniato e diviso. In taglio alto il Venezuela, la corte in esilio, punite il criminale Maduro. E infine il caso Open Arms: Salvini ha sbagliato, scrive il Dubbio, ma è molto pericoloso processare la politica. Così si chiude il Dubbio. A questo punto chiudiamo anche questa prima parte della nostra rassegna stampa leggendo l'articolo principale che campeggia sulla prima pagina del Dubbio, relativo a Parma e a questa vicenda, insomma, assolutamente drammatica, il ritrovo di due cadaveri di bambini piccolissimi in una nel giardino di una villetta. E anche tutta la conseguente enorme e anche morbosa, in casi come questi, attenzione. Allora, scrive il Dubbio: una vicenda terribile, orrenda, un delitto di cui si comprende poco, se non che una delle due piccole vittime, il bimbo ritrovato morto a Traversetolo, paesino in provincia di Parma, poco più di un mese fa, il 9 agosto, era appena nato. Si possono intuire o ipotizzare contorni, se possibile ancora più raccapriccianti, in particolare dopo la notizia relativa al ritrovamento nello stesso giardino dei resti di un altro neonato risalenti a un anno prima. Inutile dilungarsi su cosa potrebbe nascondere la giovane madre, la ragazza 22enne accusata ora di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Certo è comprensibile l'ansia di conoscere quali ipotesi abbia nelle mani la procura di Parma, che insieme ai carabinieri indaga sull'accaduto. Alimentano ulteriori interrogativi le parole della donna interpellata dai diversi media nelle ultime ore, madre del fidanzato della ragazza che ha partorito il piccolo, che l'avrebbe ucciso e poi seppellito giusto un paio di giorni prima di partire per un viaggio con i genitori. Non può aver fatto tutto da sola, ha dichiarato la suocera della presunta infanticida. Tutti i dettagli che inquietano e sollecitano risposte, di fronte alle quali il procuratore di Parma, Alfonso Davino, non cede, non si lascia indurre nella tentazione di giocare coi medi e pavoneggiarsi per il riverbero clamoroso che ogni pur minima anticipazione finirebbe per generare. Perché cedere, ricorda il capo dei PM emiliani, avrebbe determinato la creazione di quel circuito mediatico dal quale poi riesce difficile uscire. Si tratta di un circuito che una volta innescato finisce per autoalimentarsi da sé. Parole contenuto in un comunicato diffuso secondo quanto previsto dalle norme sulla presunzione di innocenza, vale a dire il decreto legislativo 188 del 2021. Parole quelle del dottor Davino che forse qualcuno nell'ANM dovrebbe inviare a tutti gli iscritti e incorniciare nella sede di Piazza Cavour. Va anche notata la particolare intransigenza del procuratore di Parma, che dà l'esempio con le parole e coi fatti, visto che al termine della nota, attesa la delicatezza estrema di questo nuovo episodio, il ritrovamento nello stesso luogo delle ossa di un secondo neonato, informa di aver aperto un fascicolo per possibile violazione del segreto d'indagine in relazione alla propalazione della relativa notizia, che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso e magari avvenisse per tutte le violazioni del segreto che si registrano nelle procure italiane. Davina è molto chiaro nel premettere che intende intervenire nel dibattito intorno al potenziale conflitto fra il diritto dovere di cronaca da parte della stampa, il diritto dei cittadini a avere notizie sul contenuto dei procedimenti e il dovere dell'ufficio di procura a osservare il segreto. In particolare, anche a proposito del neonato trovato ucciso a Traversetolo, il procuratore spiega di aver applicato la circolare con cui a fine 2021 recepì le norme sulla presunzione di innocenza emanate poche settimane prima. Ha cioè mantenuto finora il più stretto riservo. Ma quanto alla stampa, questo riservo ha suscitato non poche perplessità e recriminazioni da parte di alcuni organi di informazione, beh, specie quelli che di solito prendono le notizie sotto mano direttamente dai procuratori. Non è il caso questo dell'oggi, però, per fortuna. Davina aggiunge, pur consapevole dell'aspettativa della popolazione, non solo quella locale, a essere informata, la Procura di Parma, in linea con le disposizioni normative innanzi indicate, ha scelto la linea della massima riservatezza, fondata su due pilastri, la necessità di preservare il segreto di indagine e la necessità di garantire la presunzione di innocenza. Dopo aver descritto l'impegno del proprio ufficio e dei carabinieri nell'attività investigativa sulla terribile vicenza, il procuratore osserva che questo difficile lavoro è parso, sin dall'inizio, incompatibile con una parallela propalazione di notizie che, se da un lato avrebbe soddisfatto quell'aspettativa a conoscere da parte dell'opinione pubblica, dall'altro avrebbe determinato appunto la creazione di quel circuito mediatico dal quale poi riesce difficile uscire. Ecco la frase che più di tutte andrebbe incorniciata: difficile essere in disaccordo con l'estensore dell'articolo Enrico Novi, che conclude così: è tanto più ammirevole che il procuratore Davino difenda tali principi di fronte a un delitto così orribile e dunque con l'obiettivo di tutelare le persone coinvolte, inclusa la giovane madre indagata per infanticidio, dall'assedio di taccuini, telecamere e microfoni, come purtroppo avviene in casi del genere. L'esperienza quotidiana, prosegue il capo dei PM di Parma, ci racconta di veri e propri processi paralleli che vengono celebrati soprattutto in TV, con il rischio concreto di creare sovrapposizioni e interferenze fra il processo mediatico e il processo giudiziario. Segue descrizione degli elementi fin qui raccolti, priva di indulgenze verso la curiosità morbosa, che pure in questo specifico caso è assai sollecitata, ma che per il magistrato Davino non può prevalere sulla presunzione di innocenza e sul segreto di indagine. Non è un marziano che parla, è un PM come gli altri. E quindi, oltre che a Berlino, c'è un giudice pure a Parma, evidentemente. 8 e 55 minuti primi, chiudiamo con questo articolo del Dubbio, la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a proseguire con gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. We'll be right back.
Time.
Allora, alle 9.03, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce. Dopo la lettura delle prime pagine andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Va detto, e non è che ci offrano, che l'interno dei quotidiani oggi ci offra granché rispetto a quanto abbiamo letto sulle aperture, però insomma cercheremo di barcamenarci. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con il fallito attentato, il presunto fallito attentato a Trump. Trump e l'attacco sventato è colpa di Biden e Harris, l'arrestato incriminato per possesso illegale di armi. Quindi diciamo non c'è al momento un'accusa di tentato omicidio. Musk shock, nessuno prova a uccidere i democratici. E poi c'è un'intervista a Jonathan Karl, che è il corrispondente della ABC da Washington. Dice: la violenza politica è reale, una retorica tanto accesa e nettare per gli stabili, un ruolo grave c'è la disinformazione. Nota questo Carl, il podcast di Bannon, che in questo momento diciamo ha un altro tipo di problemi, ha detto che l'arrestato è un agente della CIA, che ovviamente è una falsità, e qualcuno ci crederà. Del resto, se insomma, uno può dire tranquillamente che gli immigrati haitiani di Springfield banchettano a cani e gatti pressoché tutti i giorni, poi diciamo Bannon, anzi gli amici di Bannon che dicono che questo era uno della CIA, ci sta tutto sommato. Allora, e quindi abbiamo cani, gatti e poi tutta un'altra serie lunghissima di dichiarazioni che ci faremmo notte, ma non di questo si interessa Guido Limpio quanto del come questo tizio, questa persona per ora arrestata per possesso illegale di armi, sia riuscito ad arrivare al golf club di Trump. Un'altra falla nel perimetro e 12 ore di appostamento. Come è arrivato così vicino? Polemiche sul Secret Service, accordo di uomini, la reazione rapida della scorta. Peraltro fa notare il procuratore statale di Palm Beach in Florida, dove c'è questo golf club, Dave Aronberg, che sarà complicato incriminare Ryan Wesley Roth, questo è il nome dell'arrestato, per aver tentato di uccidere Trump. E questo perché in realtà diciamo non si è avvicinato, ma non troppo, ma insomma alla fine sono anche una questione a questo punto abbastanza relativa. E poi c'è l'immancabile biografia di Ryan Roth, non troppo dissimile da quella dell'attentatore e dell'altra volta, insomma armi, arresti e proclami dalle Hawaii all'Ucraina, la vita di Ryan Roth, che odia l'ex presidente dopo averlo votato nel 2016. Così gli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti passiamo all'Europa e alla Commissione Europea. Un caso alla Commissione Europea: Breton lascia e attacca von der Leyen, pressioni su Parigi per tagliarmi fuori, dichiara il candidato francese. Macron però non se lo fa dire due volte e nomina l'ex ministro Séjourné. La squadra di Ursula è pronta, intanto affitto andrà una vicepresidenza esecutiva, oltre a coesione e PNRR potrebbe avere anche il controllo su salute e agricoltura, ci spiega il Corriere. Poi abbiamo un reportage da Viterbo, dove tutto è pronto per la kermesse di Vannacci. Sembrerebbe insomma abbastanza scontata la nascita di un partito guidato ovviamente da Vannacci, che andrebbe a posizionarsi alla destra più o meno estrema dello scenario politico italiano e andrebbe a dare molto fastidio in particolare a Salvini. Nell'arena di Viterbo, fra i colonnelli di Vannacci, se marceremo su Roma, sì, democraticamente rispondono. Domani la kermesse, prove generali di un partito. Viene in mente Tognazzi, si diceva prima, ma non solo la marcia su Roma, ma anche più modestamente un film strepitoso, considerato da qualcuno fra i minori di Monicelli, ma non è minore neanche per idea, ed è Vogliamo i colonnelli, sempre con un Tognazzi straordinario. E su cui si ride, ma insomma si ride un po' amaro, ecco, mettiamola così. Uniremo i patrioti, annuncia il braccio destro di Vannacci. Per ora ci sono 8.000 tesserati anche da Fratelli d'Italia e Lega. Nel frattempo altri personaggi di questo calibro: il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che fra una scatarrata e l'altra i suoi contestatori ha firmato ieri o l'altro ieri un accordo politico ufficiale con il centrodestra alle elezioni regionali che si tengono fra poco in Umbria, Liguria e Emilia Romagna. Saremo i sinistrorsi della destra, spiega Bandecchi. Che cosa questo possa significare lo sa solo lui, però poi non lo spiega, e quindi rimaniamo così con Bandecchi sinistrorso della destra. Vabbè, che cos'altro c'è da segnalare? Le grandi vicende internazionali in realtà non ci offrono molto oggi sui quotidiani, magari altrove troveremo qualcosina. A pagina 23 la presentazione di un libro dal titolo Una luce nella notte di Roma, che racconta la storia e la vicenda di Giovanni Borromeo, il medico romano che nel 1943 si inventò un inesistente morbo di K per salvare ebrei e antifascisti dai rastrellamenti nell'ospedale dell'isola Tiberina. Infine, ce ne andiamo nelle pagine della cultura per la morte. Vediamo se riusciamo a trovarla, eccola qua. Per la morte di Massimo Canalini, nome che forse non dirà moltissimo ai più, ma è stato un grande scopritore di talenti letterari. In particolare era grande amico e sodale del mai abbastanza compianto Pier Vittorio Tondelli. Addio a Massimo Canalini, scrive il Corriere a pagina 43, talent scout dei nuovi narratori. Dalla defilata Ancona con la sua Transeuropa segnò gli anni 90 e lanciò Brizzi e Ballestra. Ho avuto la fortuna di incontrare Tondelli, diceva, non ho trovato più nessuno come lui. Ha riscoperto Joyce Lusso, ha pubblicato Canobbio, Culicchia, Ferracuti, Ferrucci e tanti altri. Con questo direi che possiamo chiudere la lettura del Corriere e vedere Repubblica, che ci dice non moltissimo a dire il vero, perché su Repubblica abbiamo l'apertura tutta sulla Commissione europea e von der Leyen contro Macron e le dimissioni di Breton, ma insomma non molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto finora. Poi vabbè, su Trump c'è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che dice che sono stati gli ucraini, questo perché l'altro ieri aveva detto che non voleva parlare di elezioni statunitensi. E poi che cos'altro? Le cronache non ci dicono molto. Dagli esteri sicuramente però va segnalato lo sconquasso provocato dalla tempesta Boris sull'Europa centrale, se ne parla a pagina 21, 18 morti, 7 dispersi e la più forte da 30 anni. In Repubblica Ceca mezzo metro di pioggia in 3 giorni, metà di quanta ne cade in un anno. Qui quando iniziano le cifre i giornali proprio danno i numeri letteralmente, comunque insomma è stata una tempesta spaventosa, questo senza ombra di dubbi. Inondazioni dalla Polonia alla Romania, Budapest attesa la piena del Danubio, una propagine dell'uragano arriverà anche in Italia, anche se per fortuna in versione è attenuata. La causa è sempre la stessa, con aria fredda sui mari caldi, sarà un autunno di eventi estremi, ne parla il meteorologo Pierluigi Randi, presidente peraltro dell'associazione Medio Professionisti, che spiega appunto quello che è successo e sulla possibilità che tutto ciò si possa ripetere. La risposta ovviamente è sì, perché a differenza dell'atmosfera dove il calore può essere dissipato rapidamente, l'acqua del mare si raffredda o riscalda lentamente. Per dissipare l'eccesso di calore servirà tempo. Ogni volta che ci sarà una perturbazione sul Mediterraneo, il rischio di eventi forti ci sarà. Per scongiurarlo serviranno settimane. Così le parole di Randi, che dice la parola chiave è adattamento. Beh, insomma, non è molto, non induce all'ottimismo, ecco, mettiamola così. E poi per il resto non molto altro da segnalare per quanto riguarda la Repubblica. E a proposito di libri degli anni 90, beh, già che ci siamo, le pagine della cultura sono aperte da una lunga intervista a Pier Giorgio Paterlini, che spiega che cosa è cambiato da quando nel lontano 1991 pubblicò la raccolta dedicata all'amore omosessuale, Ragazzi che amano ragazzi, che all'epoca, insomma, di là poi delle critiche che si potevano fare, fu senza dubbio dirompente. I ragazzi gay si sentono ancora soli, dice Paterlini, quel libro inchiesta torna adesso in una nuova edizione. Così Repubblica. Passiamo al Manifesto. Il Manifesto apre con il colloquio Starmer Meloni, ma per avere diciamo il destro per parlare di quello che è il tema che veramente interessa oggi il manifesto, ovvero sia la questione Open Arms. C'è un'intervista al segretario di Magistratura Democratica Musolino che dice, che parla di influenza trampiana, chi governa vuole l'immunità totale. E poi Salvini che chiama tutti a Pontida, Orbán è il nostro eroe, riunito il Consiglio federale della Lega. Nel frattempo l'avvocata Bongiorno, che è eletta nelle file della Lega, pensa al processo e da avvocato abbassa i toni, piena fiducia nella magistratura, annuncia. Poi abbiamo la manovra. Un condono per raschiare il fondo del barile, scrive Roberto Ciccarelli a pagina 7. Alla ricerca di fondi per finanziare una manovra complicata, la maggioranza prospetta l'allargamento del concordato fiscale. Litigano su extra profitti e detrazioni, sono senza idee, lamentano le opposizioni. E poi nella stessa pagina da Enna, Elsa Rizzo, nel cuore della Sicilia, ci annuncia che a Enna l'acqua c'è solo una volta ogni 6 giorni, stracciate le bollette, siccità e tariffe alle stelle, nel capoluogo sicuro è già sparito il lago di Pergusa, arriva la protesta dei cittadini. E poi ancora anche sul manifesto abbiamo il ricordo di Massimo Canalini a firma di Massimo Raffaelli, un inventivo testimone dell'editoria. Con Transeuropa puntò su Tondelli e molti esordienti, su e con Tondelli fu lui a recuperare la memorialista Joyce Lusso e il poeta Di Ruscio. Infine l'ultima pagina, Andrea Capocci, ricerca da ridere ma neanche tanto. L'IG Nobel è il premio per scoperte senza senso, racconta Capocci, ma molti esperimenti che sembrano inutili hanno poi dato frutti. I piccioni per indirizzare i missili sono antesignani delle bombe intelligenti. Speriamo che altre scoperte, diciamo, siano meno problematiche. Dal manifesto passiamo a Avvenire, anche qui l'apertura è per il caso Open Arms. Caso Open Arms, la legge è chiara, chi è stato soccorso deve poter sbarcare. La requisitoria e l'intero processo hanno dimostrato che il diritto marittimo ha valore superiore, spiega Brinis di Open Arms, organizzazioni non governative e ASGI. Dopo la richiesta di condanna per Salvini, basta propaganda, il vero nodo resta come farsi carico di chi fugge da guerre e persecuzioni. Intanto Salvini adesso mobilita la destra globale, più prudente sull'ipotesi di manifestare sotto il tribunale di Palermo. Bene, manifestazioni sotto il tribunale, insomma, bisogna saperle maneggiare. Si punta invece su Pontida. Il vice premier posta la solidarietà di Orbán e Musk, bella, bella compagnia. Spicca il silenzio di Vannacci, perché ci sono tutti i corvi lì che aspettano di banchettare. L'ANM replica, non c'è contrapposizione politica, e Bongiorno cerca di svelenire il clima con i magistrati. Nel governo si rafforza l'ipotesi di blindare il leader leghista anche in caso di condanna. Poi abbiamo da Foggia, la Caritas di Foggia sceglie Kadisene, la prima direttrice immigrata di origine senegalese, volontaria operatrice, diventerà cittadina italiana dopo un lungo iter procedurale. Poi che cos'altro da segnalare? Pure qui bisogna andare un po' avanti a tentoni. Molta preoccupazione per la transizione energetica che perde slancio. Qui siamo a pagina 8. tutto servono regole chiare e investimenti. Il governatore della Banca d'Italia Panetta al vertice G7 dell'AIE dice che bisogna sostenere i paesi in via di sviluppo per evitare la dipendenza dai materiali critici, no a politiche stop and go, questo l'avviso ai governi. E poi abbiamo la manovra con Luigi Sbarra della CISL che propone tasse sugli extra profitti. Quindi la legge sul suicidio assistito, il fine vita in aula, si va verso lo slittamento al 2025. Al Senato via un calendario di 90 audizioni per PD e 5 Stelle, ostruzionismo, ma Gasparri assicura la legge si farà nei tempi che occorrono. La scorsa legislatura una legge fu approvata dalla sola Camera, ora dopo un nuovo pronunciamento della Consulta si riparte da zero. Ma per Bazzoli del PD, se la volontà c'è, non si può che ripartire da lì. Poi abbiamo una notizia che ritroveremo nelle cronache romane. Roma archivia gli sgomberi, un campo rom chiuso senza ruspe. Ieri l'ultima delle 33 famiglie ha lasciato l'area di Via Lombroso con fondi dell'Unione Europea e del PNRR, trovate soluzioni abitative concordate con i nuclei. Per il sindaco Gualtieri è una giornata storica, l'assessora Funari ora gli altri 5 campi. Queste sono notizie che forse non bisognerebbe dare, visto diciamo lo stato dell'opinione pubblica, di chi prepara l'opinione pubblica, forse a volte dovrebbero passare sotto silenzio, chi lo sa. Però insomma la notizia c'è, a parte gli scherzi, ed è amari, ed è sicuramente molto molto importante, ma la ritroveremo dopo di certo nelle cronache romane. Quindi abbiamo la guerra in Ucraina, Mosca martella Kiev e Kharkiv, intercettati 53 droni di fabbricazione iraniana sulla capitale. Il Cremlino porta 1,5 milioni l'organico dell'esercito, per fortuna che dovevano essere, che non c'era bisogno di altro, di altri rinforzi. E dall'Honduras, assassinato l'attivista Juan Lopez, si batteva contro la mega miniera, ucciso all'uscita della chiesa dove aveva celebrato la liturgia della parola, era sotto scorta e aveva denunciato i legami fra il sindaco e i narcos. E poi abbiamo da Colonia, esplode una bomba in centro in Colonia, ritorna la paura dell'attacco terroristico. A Colonia e in altre città dell'Anda negli ultimi mesi si sono verificate altre esplosioni nei pressi di abitazioni o di bar, per le quali si ritengono responsabili le criminalità organizzate legate alle comunità medio orientali o nordafricane. Poi dalla Nigeria, in seguito alle inondazioni, crolla il muro di un carcere, evadono 281 prigionieri. Queste le brevi dagli esteri per quanto riguarda Avvenire. Poi, scusate, ci arriviamo con calma, la pagina della cultura, dove da segnalare c'è sicuramente l'intervista al regista iraniano Ali Asghari. Arriva in sala la bambina segreta del regista Ali Asghari, storia di una giovane madre single. In fondo nel film l'esperienza collettiva di mia madre e delle mie sorelle, porto fuori dal buio le donne iraniane. L'autore era membro della giuria di Orizzonti a Venezia, poter uscire dai confini è un grande risultato spesso negato a molti di noi. E ancora, due anni dopo Mahsa Amini, il secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, detenute in sciopero, E Antonella Mariani nella stessa pagina racconta brevemente la vicenda, purtroppo insomma ben la sappiamo, di Mahsa Amini. La repressione e il clima di terrore creato dai guardiani della rivoluzione hanno gettato una coltre di silenzio ieri sull'attivismo della società civile iraniana. Qualcosa però è trapelato dai confini sigillati del paese degli Ayatollah. La premio Nobel 2023 Narges Mohammadi, rinchiusa nel carcere per detenuti politici di Evin a Teheran, è riuscita a trasmettere una lettera in cui annuncia di aver iniziato uno sciopero della fame insieme ad altre 34 detenute. Le condizioni delle prigioniere sono particolarmente dure. La Mohammadi, giornalista e scrittrice, ha chiesto alla comunità internazionale di agire per proteggere i diritti delle donne in Iran. Così Avvenire, mi pare che sia basti anche per questo quotidiano, che ci informa che è stata ritoccata la sigla della Champions League. Va, succede anche questo. Allora, l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sotto mano è il Messaggero. Del Messaggero segnaliamo sulla vicenda Trump un'intervista al politologo statunitense Ian Bremmer, che mi pare dica cose abbastanza sensate. E la sfiducia nel sistema politico dilaga, dice Bremmer, ma questi episodi non spostano i voti. La società è divisa in due blocchi che non trovano punti in comune, ma il nodo sono le troppe armi. La situazione può essere destinata a peggiorare perché c'è gente piena di rancore e la politica fa da innesco. E sempre su queste vicende, una lunga intervista al grande scrittore statunitense David Levitt, che dice: non voglio più vivere in questa America violenta. Lo scrittore, docente americano, racconta l'odio crescente in un paese armato. La strategia di Trump è quella di suscitare la rabbia nei membri della sua base. Le armi sono facili, anche dal Messico le comprano da noi. Fa sorridere, ma tant'è. E le sparatorie non fanno più notizia. Così David Levitt, intervistato dal Messaggero. E che cos'altro? A fondi abbiamo una classica polemica di inizio anno scolastico. A fondi classe di soli indiani, fuga degli alunni italiani. L'abbiamo già sentita spesso questa cosa. I genitori del posto hanno chiesto e ottenuto a tempo di record il trasferimento in altri istituti. L'indignazione delle famiglie di origine straniera, questo è il razzismo, non vogliamo dei ghetti per i nostri figli. Troveremo una soluzione, annuncia Salomonico, il sindaco. E poi, fra l'altro, diciamo, scusate il razzismo alla rovescia, ma spesso i bambini e le bambine di origine indiana hanno dei risultati scolastici strepitosi. Vabbè, ma passiamo oltre e direi, ecco, e chiudiamo però con una vicenda romana che però troviamo sulla cronaca nazionale. A Roma 16 mesi agli arresti per un errore di traduzione. Un cittadino cinese era stato condannato per violenza sessuale e lesioni personali, ma una nuova perizia linguistica sulla parola stupro ha dimostrato la sua innocenza. E praticamente, vabbè, insomma, 16 mesi, mamma mia. Complicato da credere. Allora, 9:32, minuti primi, chiudiamo con le cronache di Roma a questo punto e iniziamo dal Messaggero, che siccome è una cronaca nazionale oggi forse un po' troppo progressista, da la denuncia delle armi negli Stati Uniti a fondi con i bambini indiani, allora iniziamo la cronaca romana con l'allarme sicurezza, crescono i reati nel Lazio, Roma capitale dei furti, però nessuna emergenza. Ci spiega il prefetto Giannini, anche perché il calo, gli omicidi, per dire, sono in calo, e a leggere bene in realtà aumentano le denunce più che i reati veri e propri. Poi abbiamo da Corviale la nascita di un piccolo stadio, 440.000 euro per il campo dei Miracoli, che sorge sul terreno del calcio sociale. Due giorni fa, data alle fiamme l'auto del presidente della società. Il prefetto valuta la scorta. E ancora, mi pare che prima, diciamo, delle varie notiziole di cronaca, c'è il campo di via Cesare Lombroso. Dopo 37 anni chiude il campo Roma, alloggi per 33 famiglie, ricollocate 145 persone. L'area liberata diventerà un bosco urbano. Una giornata storica: per la prima volta si procede senza un'ordinanza di sgombero. Case popolari per chi ne ha diritto, l'area sarà collegata al parco di Santa Maria della Pietà. Così la cronaca romana del Messaggero, cronaca romana di Repubblica, che apre anche qui con via Cesare Lombroso. Fanno anche la battuta: il campo è sparito, ma ora non siamo più zingari. Lasciamo stare. E anche qui c'è il mini stadio che nascerà a Corviale. Anche qui ci sono i dati dell'osservatorio sulla sicurezza, e anche qui abbiamo la storia del ragazzo di origini cinesi che si è fatto 16 mesi fra arresti e domiciliari. Allora, con questo abbiamo chiuso anche la lettura di Repubblica. Il Corriere della Sera invece apre con i passaporti alle poste. Non in tutte, in 12 uffici pilota, le regole per il documento in formato elettronico. A San Silvestro le prenotazioni subito esaurite, che non sarà apparso vero. Fra qualche mese, negli stessi uffici abilitati, che dovrebbero poi aumentare di numero, sarà possibile rilasciare anche la carta d'identità elettronica. E ancora Corviale, e a proposito di cronaca nera, la vicenda dell'ex allenatore della Stella Azzurra Basket, Paolo Traino, che poi è accusato e condannato per abusi sessuali, radiato dalla federazione. Altre accuse arrivano di abusi sessuali per l'ex coach. Vittime due ragazzi che hanno raccontato le violenze solo quando il trainer è stato arrestato. Per questi due casi ora la procura ha chiesto il rinvio a giudizio del allenatore radiato. Fra l'altro pare che sia andato in trasferta con i ragazzini un mese dopo la prima condanna definitiva. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda il Corriere della Sera e il Corriere della Sera Cronaca Romana. E allora, Su queste note, quando sono le 9:38 minuti primi, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 8 o giù di lì, breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento e quindi quello che ci aspetta nel proseguimento della mattinata. Black Planet. We'll see if something that they know something about.